Ancora ben trovati e ben sintonizzati, ma come promesso andiamo sulla Croisette, andiamo a Cannes, dall'altra parte del telefono c'è Carlo Pellegrini, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Giustina, buon pomeriggio radioascoltatrici e radioascoltatori.
Allora, sei appena uscito da una... dimmi.
Sì, giù che dalla Croisette sono nel sottosuolo del Palais du Cinéma.
Sei appena uscito da una visione praticamente, che cosa hai visto?
Ho visto Ship in the Box di Hirokazu Kureda, film in concorso, ed è il settimo film in concorso ad oggi, proiettato al Festival di Cannes. Quindi li ho visti tutti e sette, e si fa ancora fatica a capire chi vincerà la palma, ce ne manca ancora tanto.
Questo è molto quotato però, questo Ship in the Box viene un po' annunciato come un film che potrebbe forse portarsi a qualcosa a casa.
Fa un po' di culto, è un festival quest'anno molto molto autoriale, ci sono tutti i grandi maestri del cinema d'autore, del cinema d'essai, da Pavlikovsky a Faradi, ad Amaguchi, a Kureda per l'appunto, ma c'è anche Laszlo Nemes, ci sono Christian Mungiu che deve ancora essere proiettato. Io mi aspetto tanto da Mungiu perché è un regista che mi piace molto, ma in questo film ha messo insieme la Renate Reinsve, norvegese, insieme a Sebastian Stan, americano. Quindi ha fatto un film internazionale.
Senti, ma tornando a Ship in the Box che hai appena visto, mi dicevi fuori onda, hai visto gente un po' tipo assopita, un po' addormita.
Va bene, allora questi film sono per adesso, io ti dico per adesso. Diciamo che ieri mi sono fatto una Amaguchi di 3 ore e 20.
Ah, però.
E anche quello impegnativo. Devo dire, mi è piaciuto, nonostante la durata monstre, mi è piaciuto molto di più Hollow Sudden di Amaguchi che non Ship in the Box di Kureda. Poi sai, è il subito dopo pranzo, 2 ore di visione, parlato fitto fitto in giapponese con i sottotitoli in francese e in inglese. Beh, insomma, può anche capitare di fare una pendica. Io ce l'ho fatta, me lo sono visto tutto, non mi ha convinto, non ho capito cosa voleva raccontare di preciso Kureda. Abbiamo a che fare con l'intelligenza artificiale, ci sono dei figli che sostituiscono i figli di chi ha perso un figlio magari durante un incidente o qualcosa, e quindi c'è una società che ricrea dei bambini artificiali.
Avevo letto appunto c'era un po' di un pizzico di fantascienza in questa pellicola.
Senti, la fantascienza è il pretesto, poi ormai la scienza supera la fantascienza ogni giorno, quindi ci siamo, no? verso gli umanoidi, gli umani sostituiti dai robot, l'intelligenza artificiale, la paura che ci fa. È un film che però secondo me è tra Pinocchio, a un certo punto ci ho visto pure la corazzata Potionkin in una scena di una scalinata. Però ecco, se uno si immagina la fantascienza, quella scoppiettante di Guerre Stellari, qui siamo solo al tema fantascientifico. Per il resto è un film molto lento, che merita tutta l'attenzione del mondo, e probabilmente oggi alle subito dopo il pranzo non era il film migliore da vedere. Forse era meglio cambiare il film che ho visto ieri sera, Horror, con il film ieri sera mi sono visto un horror alle 2 di notte, e forse era meglio il contrario, però vabbè. Era Colony del regista di Trent Buzzan. Di solito alle proiezioni di mezzanotte il Gran Teatro Lumière non è esaurito, di solito le proiezioni di mezzanotte ci si guadagna quasi di diritto un posto in platea. Ieri sera, siccome c'era appunto un regista molto amato qua in Francia, la Francia ama gli horror, ama tutto il genere, e quindi ieri sera incredibile, c'era un sold out incredibile. Doveva cominciare a 12:30, è cominciata all'1:15, che anche questo dura più di 2 ore. Stanotte ho fatto l'after hour al cinema, ed è un film su un virus che trasforma praticamente le persone in zombie. Ci sono degli upgrade, si cita molto il mondo del videogame, non so se mi ha convinto, è sicuramente il classico film per gli amanti del genere.
L'ho messo in lista, Colony, leggo, peraltro teso, al tempo stesso divertente, ambientato in un moderno grattacielo nel centro di Seul.
Esatto. Che viene messo in quarantena, ma noi ormai di queste cose della quarantena forse potremmo fare dei film anche noi. Comunque, diciamo, sì, questo è una sorta di attentato terroristico fatto con un virus invece che con una bomba, ecco, banalmente. E quindi all'interno di questo grattacielo si sviluppa una colonia di insetti che hanno una caratteristica interessante, che praticamente si aggiornano continuamente, cioè ovviamente sono degli esseri goffi, sono molto simili agli zombie, no? Quindi anche nei movimenti sono zombeschi, però rispetto agli zombie ogni tanto si fermano, fanno una sorta di upgrade e imparano dagli errori precedenti, quindi si evolvono e questo virus fa evolvere i contaminati. Ecco, questa è un po' la novità, diciamo, rispetto al classico film dei zombie.
È interessante. Sai, per caso, lo dico per chi si fosse appena messo all'ascolto, siamo in collegamento con Carlo Pellegrini, che è a Cannes, quindi sta facendo una bella scorpacciata di visioni, stiamo parlando di Colony. Hai per caso capito quando arriverà da noi in Italia?
Guarda, questo è ancora tutto prematuro. L'unica cosa che si sa che arriva presto in Italia è il film di Almodóvar, sì, che deve ancora passare in concorso, ma sappiamo già che la prossima settimana chi è curioso può vedere il primo film di Cannes direttamente nelle sale italiane. Tutto il resto è annunciato, ma è ancora troppo presto. Sono tutti film che vedranno probabilmente la luce da noi il prossimo anno.
Tra l'altro, come dicevi tu, Almodóvar con il suo Amarga Navidad è in concorso, così come è in concorso un altro regista e sceneggiatore molto bravo spagnolo, che è Rodrigo Sorogoyen, se ho pronunciato bene, che è un bravissimo regista che, insomma, è noto anche da noi in Italia con film come Asbestas, che è quello che forse gli ha dato più notorietà, insomma, che è molto atteso per questa nuova pellicola.
Guarda, viene proiettato tra pochi minuti, sì. Io sono uscito dalla sala dove tra poco entrerà Sorogoyen, come dici tu, ma probabilmente dici giusto, perché io sono famoso per sbagliare tutte le pronunce. L'ho sempre chiamato Sorogoyen, ma solo perché non so pronunciare nulla.
Sentiamo qualche spagnolo all'ascolto. Detto questo,
Tra poco viene proiettato, io lo vedrò domani mattina in replica, perché questo gioco di incastri, adesso ci sarebbe voluto lo smoking per vedere il film, quindi io sarei dovuto partire stamattina alle 9 con lo smoking con 35 gradi sulla closette, e quindi ho preferito fare la replica domani mattina credo di vedermelo verso le 11, quindi è un regista che io amo molto, sì. È uno dei miei favoriti, diciamo favoriti perché mi piace, ma non perché ho visto il film. Ho amato Asbestas, tu sei un'appassionata di serie TV, ho amato la serie TV che peraltro è su RaiPlay, che si chiama 10 inverni,
bellissima,
per la sua regia, bellissima. Mm-hmm. Ed è proprio sua.
10 capodanni,
sì, scusa, 10 inverni è un film che parla più o meno della stessa cosa, sì. Però sì, 10 capodanni, hai detto bene, scusa, hai fatto bene a correggermi. E quindi sì, è un regista che io amo molto, e mi auguro che sia anche un po' il festival della consacrazione di alcuni nomi, come dicevi te, Sorogoyen, sì, che è conosciuto in Italia, ma non come meriterebbe, perché Asbestas era, credo, stato il film più bello degli ultimi anni anche da noi, però non ha avuto il successo di altri,
peraltro,
insomma.
Se non ricordo male, qui pensaci tu, presentato proprio a Cannes anche Asbestas.
Lo sai che mi cogli allora, sicuramente non in concorso, non era in concorso con Asbestas, però può darsi che sia stato presentato in qualche sezione parallela. Del resto le sezioni parallele fanno storia a Cannes, perché come ti dicevo fuori onda, io ho visto anche dei film del Non Certain Regard, ho visto dei film della Quinzaine, ho visto dei film della Semaine de la Critique, che poi sono spesso le sorprese più belle visto che ora 13 di Asbestas, siccome di Asbestas non me lo ricordo, mi ricordo di una cosa che invece andò molto bene da noi, che era Dio esiste, viva Bruxelles, sì, che passò dalla Kinzen a Cannes e uscì da noi circa 2 anni dopo da quando era stato presentato a Cannes.
Invece quest'anno, no, si è molto discusso sul fatto che manchi l'Italia a Cannes. In realtà un po' d'Italia c'è, forse nelle sezioni trasversali, come dicevi tu. Oggi c'è spazio anche per il documentario Vittorio De Sica, La vita in scena, di Francesco Zippel, no?
Esatto, questa è stata un po' una sorpresa, è un fuori concorso ovviamente. La sezione documentari prende degli spazi nel Festival di Cannes, ci sono molti eventi fuori concorso. Ieri è stato presentato il film di Canet che si chiama Karma, con la moglie Marion Cotillard come protagonista, anche questo fuori concorso. Il documentario su De Sica, che ancora non ho deciso se tra poco vado a vederlo o meno, volevo appunto sentir parlare un po' italiano, ma l'Italia è incredibile, è continuamente citata nei film. Nel film di Faradi si cita, c'è una coproduzione italiana, Lucky Red ha coprodotto il film di Faradi, che è quello delle storie parallele, che uscirà da noi con un cast all star francese, da Vincent Cassel, Catherine Deneuve, Isabelle Huppert e chi più ne ha più ne metta. Nel film francese la vita di una donna, presentato, è stato il secondo film in concorso presentato di Charlie Bourgeois-Taquet, c'è a un certo punto un momento in cui si arriva in Italia, c'è Torino, si parla italiano anche in quel film. Nel film di Butterfly Jam, in competizione nell'Alzer Tarde Gar, ci sono i manifesti del cinema italiano e il finale del film è con un cameo incredibile che non voglio dire perché se no farei uno spoiler tremendo, ma nessuno se l'aspettava e nessun italiano in sala, ammesso che ce ne fossero molti oltre a me, e alla fine un nostro volto noto chiude il film con uno dei finali più belli che ho visto per adesso qui a Cannes. Quindi l'Italia è super citata, super presente, ci sono tante coproduzioni, tanti camei, tanti momenti in cui si parla italiano. Anche nel film giapponese di Yamaguchi si cita Basaglia, perché a un certo punto si parla della chiusura dei manicomi. È molto pieno di grazia questo film, ma anche lì c'è uno spettacolo teatrale che riporta un titolo italiano. È pieno d'Italia nonostante non siamo in concorso.
Meno male, meno male. Allora senti Carlo, è arrivato un messaggio.
Non ce la fanno senza di noi, Giustina, non
ma
ce la fanno.
Dove vanno senza Italia? Ci scrive Cosimo, che è un professore di spagnolo, dice: secondo le regole fonetiche spagnole la vocale tonica è la terza O, quindi soro goyen, credo di aver intuito bene. Vabbè, scusaci Cosimo, io sullo spagnolo.
Quindi avevamo sbagliato entrambi, Giustina.
Penso proprio. Sì, penso, e continuerò a sbagliare. Scusaci Cosimo, ci scusino i nostri amici iberici all'ascolto. Invece ti volevo domandare un po' anche di cose, sai, noi poracci che stiamo qua e respiriamo Cannes da lontano in televisione, ma John Travolta l'hai incontrato?
Non ho incontrato John Travolta, però so che ieri l'hanno premiato, fanno sempre questo siparietto del premio a sorpresa, in realtà vengono apposta a ritirarlo e quindi probabilmente John Travolta non l'ho incontrato, non riesco neanche a vedere il suo film, ero curioso di vederlo ma non riesco perché gli incastri non me lo consentono, dovrei rinunciare a dei titoli che ritengo più interessanti. La cosa curiosa del film di Travolta, con una tendenza che va dalle 2 ore e mezzo di durata in poi, John Travolta ha fatto un film di 60 minuti, quindi ti voglio bene solo per questo.
Meno male.
No, sì? Però ho visto che te sei un'appassionata di serie TV,
sì?
Ho visto il primo giorno, sono arrivato, mi sono visto quest'orgo che arriva al Central Regard e accanto a me, ma veramente molto vicina, avevo Gillian Anderson, avevo colei che ci ha fatto amare X-Files.
E non solo, perché la Anderson sta tornando tantissimo sia su piccolo schermo che su grande schermo, a differenza del collega, sta andando veramente alla grande, sembra risorta veramente, una serie di serie televisive, una più bella delle altre e premiatissime, quindi l'hai vista molto assorta?
L'ho vista carica, qui sono tutti felici, sono nel mondo chi arriva a Cannes, che siano in concorso, fuori concorso, sezioni parallele, Cannes è comunque una grande vetrina, essere certo. invitati a Cannes anche solo per presentare l'ultima fatica deve essere una grande soddisfazione. E poi c'è tanto calore, devo dire che qua siamo tutti addetti ai lavori, certo. cioè non è aperta ai curiosi, ma ci sono tantissimi appassionati, ma veramente appassionati, disposti a fare file, ad aspettare ore, a non avere il biglietto ma a prendere, perché ci sono anche le file, quelle del last minute, che uno si fa, magari sta 3 ore in fila e poi alla fine gli dicono che non c'è posto, ma sono disposti a fare questo solo per vedere la loro star, per salutare, per fare gli urletti, per fare gli applausi. Si applaude a ogni marchio di distribuzione che è sullo schermo. È veramente una festa questa.
Grande entusiasmo, bello, di quello contagioso. Allora Carlo, siccome sono le 17:25 e c'è il GR di Popolare Network che sta per arrivare, così in onda, tanto non ci ascolta nessuno, si fa per dire, come rimaniamo noi? Ci sentiamo subito dopo il GR per le ultime battute e poi ti lascio alle tue visioni?
Volentieri. Io stanotte, sì? A 12:30 mi guardo un film di Quentin Dupré in fuori concorso con Woody Harrelson e Kristen Stewart. Dopo ne parliamo.
Va bene, allora io intanto ti saluto, ti richiamo dopo il GR, rimani lì, trovati un posticino al sole, che da noi invece piove, ci sentiamo più tardi, tra poco, va bene?
Benissimo.
Grazie a Carlo, ciao. Pellegrini, a tra pochissimo, mentre noi invece adesso facciamo spazio al GR di Popolare Network. Ci arriviamo con una novità: i Calibro 35 usciranno il 9 ottobre con un disco che è un disco legato a una visione, a un documentario dedicato al grande scrittore noir James Ellroy, e il documentario si chiama Ellroy vs. L.A.